veramente di essere venuti con noi oggi. Mi fa piacere vedervi numerosi anche oggi con tutti noi per questa settima edizione del Bank Assurance Forum. Speriamo che sia una buona giornata, ieri sera lo è stata per chi è venuto. E al settimo anno mi sento di dire veramente grazie a voi che partecipate con noi. Per noi è importantissima la continuità, quindi il settimo anno è un grande valore per noi. Il fatto che da 7 anni vi disturbiamo, diciamo così, per farvi venire, vi stimoliamo a farvi venire, a volte dobbiamo anche insistere al telefono a dire venite, per noi è un momento molto importante. E quindi grazie di cuore da noi a tutti voi per averci seguito durante tutti questi anni. Grazie. Grazie anche per l'applauso. E proprio per questo, diciamo così, per la continuità, un grazie anche al nostro Platinum Sponsor Cattolica, che è Platinum per il secondo anno consecutivo, quindi in termini di continuità, grazie anche a voi e a lui. Il mondo della banca assicurazione in questi anni è molto cambiato. Le compagnie, le banche, i mercati finanziari non sono più gli stessi di 7 anni fa. Questa è la prima considerazione che abbiamo fatto. In questo contesto oggi parleremo di crescita nel cambiamento. Nei nostri passati convegni abbiamo parlato sovente di new normal, di una nuova normalità, di un contesto in cui dobbiamo vivere e lavorare. Avere la capacità di adeguarsi e di vedere le opportunità sono oggi la chiave del successo. Il cambiamento, l'accettare il cambiamento. Ma oggi noi vorremmo parlare di next normal, inteso non solo come un titolo accattivante così per fare marketing, ma come voglia di andare oltre, di capire come si muoveranno le cose. Perché il new normal in questo mondo che si muove così velocemente e che a volte, diciamocela tutta, dà quasi le vertigini, è già il passato, e guardare avanti è la indubbia chiave del successo, il sapere guardare avanti. Con questo spirito oggi vi proporremo, credo, degli stimoli in molti dei temi caldi del mercato della banca assicurazione oggi. Discuteremo diversi modelli di business, di successo, confrontando le proposte delle banche più legate al territorio con quelle delle banche più universali. Qual è il modello del futuro vincente? Esiste un modello del futuro vincente? E di come le assicurazioni in tutto questo possono essere una fonte di redditività importante per tutti, tutelando gli interessi della clientela. Le opportunità sono molte, e di cui l'assicurazione è una parte, ma è solo una parte, ma non tutta la parte. L'evoluzione della figura del consulente assicurativo a quello di fornitore di un servizio indispensabile riteniamo che sia un passaggio chiave della banca assicurazione. Lo sviluppo della proposition di vendita delle polizze danni nel mondo della banca assicurazione sarà un altro dei temi che affronteremo oggi, verificando se l'offerta possa essere realmente semplice e standardizzata, pur con una proposizione personalizzata verso la clientela. La parola d'ordine potrebbe essere semplice, ma su misura, se è possibile. E questo ce lo direte voi oggi. Per questo ci confronteremo anche sull'Insurtech, per comprendere meglio come le tecnologie digitali possono supportare meglio la crescita e lo sviluppo del nostro mercato, sempre nel cambiamento, nell'evoluzione. Parleremo anche di banca assicurazione e PMI. Oggi la maggior parte delle aziende è pesantemente sottoassicurata e nuovi rischi si affacciano all'orizzonte. Non sempre il mercato assicurativo vede queste cose come un'opportunità, ma sovente come una minaccia. E le aziende vedono ancora le polizze come onerosi balzelli da pagare senza una chiara percezione delle conseguenze in caso di eventi catastrofali o di attacchi cyber o molto altro ancora volendo. La giornata si concluderà con altri due temi molto importanti. Da un lato l'importanza del dialogo con i clienti comprendendo il loro life cycle e analizzando meglio l'analisi dei bisogni. Con i clienti bisogna parlare, questo credo che sia un concetto fondamentale. Dall'altro, ma assolutamente non ultimo, il next normal dei prodotti di risparmio e investimento. Questi prodotti, che sono stati ancora la base del successo del mercato della banca assicurazione, vengono continuamente riformulati per cercare di garantire il più possibile l'investimento e i risparmi dei clienti e delle famiglie, conciliando il bisogno di ottenere accettabili rendimenti con bassi profili di rischio, in un mondo che sembra che vada verso tassi di interesse addirittura negativi. Lo vediamo tutti. Vedremo. Io credo che sia veramente una grande sfida questo per chi fa questo mestiere. Direi che vi ho aggiornato sull'agenda in maniera sufficiente, quindi vorrei iniziare i lavori a questo punto. E quindi direi veramente buon lavoro a tutti e mi auguro che questa giornata possa essere di stimolo a tutti noi per far crescere un mercato di importanza fondamentale per tutto il Paese. Grazie, grazie. Lascio adesso la parola alla mia collega Marcella Fratti. Grazie.
Grazie Enrico, ancora da parte mia un benvenuto a tutti voi. E io inizierei subito appunto con la prima tavola rotonda che io andrò a moderare. Come sapete, la prima tavola rotonda ha sempre l'obiettivo un po' di lanciare alcuni dei temi che poi saranno approfonditi durante appunto questa giornata dedicata un po' al futuro, al next normal. E io inviterei sul palco l'unica donna che abbiamo tra l'altro qui presente adesso, che è Stella Aiello, responsabile servizio distribuzione commissione permanente di Banca Assicurazione di ANIA. Poi chiamerei sul palco Emanuele Ruzzi, responsabile servizio di Banca Assurance del gruppo Biper. Benvenuto. Ora Marco Passafiume, il direttore Banca Assurance di Cattolica Assicurazioni. Maurizio Binetti, direttore generale di Credit Ras Vita. Bene, siete quattro, ma buoni direi. Abbiamo avuto due defezioni all'ultimo. Io lascerei subito la parola a Stella Aiello, che appunto come sei, hai questo ruolo istituzionale, un osservatorio privilegiato che è quello dell'ANIA. Ti chiedo appunto di portare alcuni temi su cui voi state lavorando in questo momento, alcuni spunti per tutti gli operatori che sono qui in sala. Io ti lascerei il podio e tanto mi metto di là. Prego.
Io ti ringrazio, saluto tutti, buongiorno, mi fa veramente molto piacere, scusate, ma mi libero, ecco, mi libero le mani, mi fa molto piacere questo momento di confronto perché io personalmente credo molto nello sviluppo della banca assicurazione e questo è sicuramente un evento che ormai da 7 anni ci dà la possibilità di confrontarci. Perché parliamo di banca assicurazione? Parliamo di banca assicurazione perché sicuramente, appunto, dicevamo un modello nel quale crediamo e perché se guardiamo i numeri e quindi la base di partenza di quello che questo modello è riuscito a realizzare è sicuramente un modello che almeno nel vita, dove abbiamo una raccolta premi, la raccolta premi è il 61% quest'anno della raccolta del vita deriva dalla banca assicurazione. Tutto ciò creato in pochi anni rispetto ai modelli tradizionali che sono più storici. Vorrei con voi innanzitutto vedere. Marcella, scusa, non abbiamo un timer, quindi.
Non abbiamo un timer, però ci sarà la musica.
Ci sarà la musica, ma ecco, io faccio così. Un quarto d'ora mi sembra già abbondantissimo, grazie. Dicevo, partiamo, guardiamo un attimo i numeri per focalizzarci sull'entità del fenomeno banca assicurazione. Dicevamo, nel vita il 61% della raccolta complessiva dei premi del mercato è da attribuire alla banca assicurazione. All'interno di questo abbiamo una percentuale del 47%, perché voi sapete meglio di me che esistono vari modelli di banca assicurazione, il 47% è da attribuire alle captive. Questo è un punto di riflessione che vi do perché quando parliamo di modelli del futuro è un punto appunto di riflessione per comprendere quale può essere anche al vostro interno la soluzione più idonea per sviluppare il business. I premi vita, quindi la banca assicurazione continua a guidare lo sviluppo del mercato vita in maniera importante, e traina anche la quota di risparmio assicurativo della famiglia. Per darvi dei numeri, lo stock assicurativo vita è cresciuto in modo costante sia in assoluto sia in relazione al risparmio totale delle famiglie, ma la banca assicurazione non è solamente vita, la banca assicurazione è danni, e danni attualmente abbiamo una quota del 6%, del 6,6 esattamente, però pensate che questa quota è stata raddoppiata negli ultimi 6 anni, avevamo una quota del 3 nel 2013. Questo significa che, dal mio punto di vista, dagli studi da noi effettuati, che la banca assicurazione, che sta, è una realtà che voi ben conoscete e sapete che magari lo sforzo, la strategia sui danni è stata forse meno focalizzata rispetto al vita negli anni precedenti. Nel momento in cui le imprese e le banche hanno deciso di concentrarsi e sviluppare maggiormente, hanno raddoppiato una quota in maniera significativa. Cosa accadrà ancora in futuro? Questo lo sentiremo direttamente da chi opera nel mercato. Questa crescita nei rami danni in particolare mi colpisce la crescita nel malattia. Malattia, tra l'altro, che sapete essere un punto delicato nel nostro sistema italiano, e di scopertura proprio assicurativa e di molto spesso anche non sufficienza o autosufficienza da parte delle famiglie, con uno Stato che tra l'altro fa sempre più fatica a rispondere ai bisogni. Bene, nel malattia la banca assicurazioni è cresciuta del 38%, attestandosi al 15,3% del totale del mercato. Mi sembra un dato assolutamente importante da attenzionare. Quindi abbiamo un mercato non saturo nei danni, dove appunto la banca assicurazione ha dimostrato e sta dimostrando la capacità, quando si focalizza, di raggiungere degli obiettivi importanti, anche una risposta di fidelizzazione da parte del cliente, quindi una risposta positiva. Ma in tutto questo, abbiamo dato un'occhiata ai numeri, dobbiamo capire anche come organizzare il business alla luce anche delle normative e allo sforzo anche di cambiamenti e di innovazioni che stiamo vivendo, che state vivendo. Allora non vi tedio con tutto quello, ricordandovi nei dettagli tutto quello che è successo dal 2016 in poi. Quindi con l'IDD o con la MIFID, non vi tedio con tutti i passaggi, noi personalmente in ANI abbiamo analizzato tutta la parte regolamentare, abbiamo interloquito con Consob, abbiamo interloquito con IVAS, col MISE, col MEF, per mettervi in condizione di continuare a fare business nonostante la normativa. È stata, l'abbiamo definito uno tsunami, perché è stata veramente un'ondata che ci ha sommerso tutti, e non so chi di voi ha avuto modo di leggere le relazioni allegate ai documenti in consultazione ai quali abbiamo risposto il 15 di questo mese. Allora, nell'AIR, che è l'analisi di impatto, IVAS dice molto chiaramente che tutte le scelte che ha ritenuto opportune adottare sono delle scelte che comportano, in termini di costi, di riorganizzazione, di impatto, dei costi altissimi per le imprese. Ma tutto ciò l'Istituto lo ritiene, anche Consob, lo ritengono entrambe le autorità, ritengono che ciò sia assolutamente importante per tutelare meglio questo cliente. Quindi per tutelare il cliente e per normalizzare la vostra attività. In particolare questi nuovi regolamenti, vi segnalo solamente i punti che possono essere di maggiore attenzione, sono dei regolamenti e documenti in consultazione che diventeranno regolamenti a dicembre, ci aspettiamo gennaio di quest'anno, per i quali noi abbiamo già chiesto una proroga almeno di un anno, speriamo di ottenere anche, sapete la negoziazione, chiedo un anno, spero di ottenerne almeno 9 mesi, per darvi la possibilità di rivedere i vostri modelli, e rivedere le vostre organizzazioni. In particolare Banca Assicurazione avrà il compito di far interloquire i due CDA, quindi il CDA dell'impresa di assicurazione con il CDA delle banche, le responsabilità di tutto quello che avverrà lungo lo svolgimento del processo, lungo tutta la catena del valore, partirà sempre dai due CDA e risalirà sempre CDA. Quindi significa, lato compagnia, qualsiasi prodotto deve essere pensato secondo una logica di tutela e di servizio al cliente, deve individuare chiaramente il target che vuole raggiungere, il target al quale non potrà mai essere venduto quel prodotto comunque, dovrà, sottoporlo tutta una fase di testing importante prima di poterlo lanciare, quindi voi immaginate lo sforzo importante da parte delle imprese assicuratrici, tutta una fase di testing, dopodiché sceglierà i canali più adeguati, si occuperà di informare e formare chi poi dovrà distribuire quel prodotto, ma non finisce lì, questo è tutto il compito delle imprese. Cosa faranno le banche, cosa faranno i distributori? Dovranno comprendere il prodotto, dovranno attenersi alle regole, dovranno rispettare la strategia indicata, si creeranno dei sistemi di flussi di informazione, di rendicontazione tra le due parti, insomma sarà un lavoro molto importante che coinvolgerà la compliance della banca, che dialogherà col compliance officer dell'impresa e risalirà al CDA tutto questo. Vi racconto questo per dirvi che non è solamente un processo teorico che va sulla carta, è un processo che vi tocca tutti, dal CDA, noi diciamo, fino all'ultimo anello della catena distributiva, e che non termina mai, almeno fino a che l'ultimo prodotto che avete venduto è ancora in vita, è ancora in mano al cliente. Noi abbiamo apprezzato comunque lo sforzo di IVASS e di Consob di interloquire, di armonizzare le discipline tra i differenti distributori, quindi mi riferisco a banca assicurazione, distributori tradizionali, agente broker, non sempre ci sono riusciti, ma lo sforzo l'hanno fatto, l'hanno compiuto. E ritornando e rifocalizzandoci sulla banca assicurazione, non è solo un problema di organizzazione e di CDA, è quello che vi raccontavo prima, ma sicuramente sono inasprite tutte le regole dell'informativa precontrattuale, dei conflitti di interesse. Quindi c'è un momento importante di studio, di revisione dei vostri processi, delle vostre procedure, ma direi soprattutto del vostro approccio verso il cliente. Ho ancora 5 minuti, se non sbaglio. In questi 5 minuti vi vorrei parlare di questo cliente che la normativa vuole tutelare, come se noi lo maltrattassimo. Forse in alcuni casi è stato maltrattato, non so, ma mi sembra che sia sufficientemente rispettato. Questo cliente che inevitabilmente sta cambiando, sta cambiando il nostro business, sta cambiando il nostro approccio al mercato, vuoi appunto per la normativa, vuoi per i mercati stessi, per la tecnologia che incalza, ma soprattutto per il cliente che sta cambiando. Sta cambiando proprio modo di approcciarsi all'assicurazione e sta cambiando anche le sue preferenze in termini di modalità di fruizione del servizio. Cosa sarà capace di fare la banca assicurazione? Io qui lancerei, Marcella, più che dare indicazioni, lancerei delle provocazioni e delle domande o degli spunti di riflessione per chi li vuole cogliere. Abbiamo diversi studi, mi riferisco in particolare a quelli della finanza comportamentale, che dal mio punto di vista indicherebbero la banca assicurazione come il modello vincente, ma vi spiego anche perché ho questo tipo di lettura. Nel momento in cui la finanza comportamentale, in estrema sintesi, mi dice il cliente medio è pigro, non ama fare delle scelte, è poco informato, ma nello stesso tempo è convinto di sapere quello che non sa, come facciamo a servire questo cliente? Voi sapete che il premio Nobel Taylor dice la spinta gentile è il nudge, no? Come facciamo a servire meglio questo cliente? Beh, probabilmente se il cliente è pigro, se è così poco informato e se ritiene di non sapere, se fa delle scelte emotive, convinto che siano scelte razionali, forse la banca assicurazione può diventare in futuro sempre di più, i numeri che abbiamo detto all'inizio possono supportare questo convincimento, può diventare quello che si chiama un unico punto vendita. Quindi il luogo, il punto nel quale il cliente può ricevere prodotti, servizi, consulenza. Chi meglio del banker conosce, o del gestore o del consulente finanziario, conosce veramente le esigenze del cliente? E qui torno un attimo alla normativa, perché ne ho parlato forse in maniera solamente, ne ho valutato gli impatti negativi, ma guardate che la normativa, se ben intesa, può essere un volano anche di crescita, di cambiamento. Il momento del demand and needs, poi voi già in parte fate col questionario MIFID, è un momento privilegiato perché si può veramente comprendere quali sono i bisogni attuali e prospettici del cliente. Allora dicevo, con questo cliente che sta cambiando, che è abituato ormai sempre di più, siamo tutti noi abituati sempre di più ad acquistare quando vogliamo, come vogliamo, anche a mezzanotte da casa, certamente uno degli sforzi della banca assicurazione deve essere quella di dotarsi di tutti i sistemi, e mi riferisco a uno sviluppo sempre più orientato verso il cliente della parte di informatica, e quindi la messa a disposizione, quella che in passato si chiamavano touch point, ma la messa a disposizione proprio della tecnologia a servizio del cliente per renderlo libero. E anche su quello la normativa ci dice home insurance e insurance banking, no? Le due possibilità di accesso. Su questo, tra l'altro, noi stiamo cercando di razionalizzare e farvi fare solamente uno sforzo, non due, per duplicare le stesse informazioni, per evitare di duplicare le stesse informazioni. Quindi tecnologia sicuramente, sicuramente aumentare la capacità consulenziale. Ma anche qui vi faccio una domanda. Siamo pronti da un punto, se il cliente non è sufficientemente acculturato, i nostri distributori sono così confidenti nel passaggio dalla dall'offerta di prodotti bancari al passaggio all'offerta assicurativa, i nostri distributori sono così competenti, così forti, così pronti? E quella diffidenza, la musichetta che sta arrivando? Quella diffidenza che tutti noi penso conosciamo e riconosciamo del gestore che in anni ha fatto fatica a creare una relazione forte col cliente, quella diffidenza di affidarlo tramite la sottoscrizione di una copertura assicurativa a un terzo che non conosce, l'abbiamo superata, l'abbiamo smontata? Non lo so, sono tutte domande che mi pongo. E come ci poniamo rispetto a quello che, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere io le chiamo profezie catastrofali di Rafkin, che dice, guardate che come la tecnologia che è a servizio del cliente, però sta diventando probabilmente colei che potrà distruggere il capitalismo, perché il cliente può benissimo mettersi in contatto con altri potenziali clienti, e quindi tra vari soggetti. Insomma, per farvi un esempio concreto, pensate al BlaBlaCar. Si mettono in contatto delle persone che non solo non comprano più macchina o non prendono un taxi o non prendono neanche la car to go, ma due o tre persone che devono andare da qui a Trento si accordano su dei siti, si riconoscono e fanno questo viaggio insieme condividendo le spese. Io francamente credo che tutto sarà nel creare valore aggiunto, ma valore aggiunto di consulenza, di servizi, di ascolto. Si parlava prima di ascolto, di riconoscimento del cliente e dei suoi bisogni. C'è tanto da fare. Io sono molto fiduciosa dal tipo di analisi che abbiamo fatto. Non credo nella profezia devastante di cui abbiamo appena parlato, credo molto nella banca assicurazione, anche se c'è ancora tanto da fare, e mettersi in discussione vuol dire, dal mio punto di vista, cercare sempre un miglioramento nei modelli di servizio, nei prodotti stessi, nelle competenze, nell'approcciarsi al cliente. Credo che tutto questo la banca assicurazione possa farlo, e possa farlo alla grande. Io non ruberei spazio agli altri relatori e resto a vostra disposizione per qualsiasi eventuale domanda.
Grazie a Stella Iello per questo quadro molto preciso e puntuale, per gli spunti che hai condiviso con le persone qui in sala. Ora passerei appunto la parola agli operatori. Allora, io inizierei per rispetto col platino sponsor, se voi siete d'accordo, con Cattolica Assicurazioni. Cattolica, che è veramente una realtà, come abbiamo detto ieri sera, che l'abbiamo premiata per il suo impegno di 30 anni in questo settore. Avete fatto evolvere i vostri modelli. Ora, ieri sera avevate appunto avevate i vostri tre ben business ben delineati, no? Il business che avete con il mondo del banco BPM, il mondo di UBI e il mondo di ICREA, no? delle banche locali. Ecco, ci può ci puoi dare qualche spunto, senza rubare nulla al vostro company event, che sarà poi qui alle ore 12 in questa stessa sala, come voi vedete il futuro della banca assicurazione?
Allora, per cominciare, cioè, se fai cominciare il platinum sponsor mettendolo in difficoltà, cioè, avrei preferito cominciare a finire per ultimo, però vabbè, rompo il ghiaccio io, dai. Quindi. Allora, sì, hai detto bene, ieri avevamo i nostri tre grandi partner. Abbiamo il privilegio come Cattolica di lavorare con tre dei primi cinque gruppi bancari italiani, di fatto. Stella prima ha parlato delle compagnie captive. In effetti le compagnie captive sono, noi le chiamiamo le supernove, perché sono delle compagnie molto grandi con un livello di riserve e di business molto elevato, che sono tipiche, diciamo, dei primi due gruppi bancari, che quindi hanno la scala per poter lavorare anche in business captive. Invece, tolte quelle supernove, appunto, poi ci sono sostanzialmente i partner di Cattolica, di cui siamo chiaramente molto orgogliosi. Questo che vuol dire? Vuol dire che per ottenere questo abbiamo investito tanto in capacità, competenze, anche accordi vincolanti, pluriennali, che ormai il mercato ci guarda, perché su alcuni tipi di accordi abbiamo anche segnato un po' un benchmark in termini di modalità, caratteristiche, il business plan che ci ha attaccato vicino, insomma, poi magari anche nella sessione dopo lo possiamo approfondire. Però ecco, appunto, vuol dire che abbiamo investito tanto. E io simpaticamente, proprio stamattina, che accompagnavo il mio bimbo a scuola di 5 anni, sapete che i bimbi adesso a 5 anni ti fanno sempre domande: perché, perché, perché? Allora ho detto quasi quasi mi domando anche io, ma perché dovremmo investire nella banca assicurazione noi come compagnie, no? E il motivo è legato a un fatto molto fondamentale, a parte che ci crediamo tutti perché è il nostro lavoro, no? E quindi è un segmento a cui siamo affezionati, però le compagnie di banca assicurazione hanno un ROE che è fra le 3 e le 4 volte maggiore della media di mercato. Quindi evidentemente il business che noi facciamo attraverso il canale bancario insieme con le banche è un business che, per caratteristiche, per modalità, è assolutamente diverso, by the way anche più redditizio, però comunque è diverso rispetto al tradizionale business assicurativo. E anche questo io dico sempre, che la banca assicurazione non è l'assicurazione in banca. Ormai da anni sappiamo che è un canale, diciamo, prevede un'offerta prodotti, una diciamo formazione, animazione, cioè processi che sono completamente diversi. Cioè vendere polizze per un agente è proprio tutta un'altra storia, tutta un'altra categoria. Quindi il perché è facile per una compagnia, perché è redditizio, ma soprattutto perché appunto è un elemento di diversificazione rispetto agli altri canali. Come Cattolica sapete che abbiamo anche gli agenti, abbiamo Tua, e quindi in un business, diciamo, di una compagnia di assicurazione grande, avere questi canali ben, diciamo, interrelati è un grosso vantaggio di diversificazione. Poi l'altra domanda, appunto, ci dovremmo fare: perché le banche? Quindi questo lascio magari dirlo di più al nostro partner bancario, però diciamo fondamentalmente anche Stella prima lo ha detto, no? Le banche hanno un bagaglio di relazione, di fiducia dei clienti, e in questo momento hanno anche una situazione di marginalità sulla parte degli interessi che è molto compromessa, per cui ora è una bella occasione, no, per diversificare. E infine ci dovremmo domandare perché i clienti dovrebbero comprarla, no? Anche qui è abbastanza ovvio e scontato che l'assicurazione è una scelta razionale, però noi non siamo razionali, non siamo per niente razionali, nelle nostre scelte di tutti i giorni non lo siamo. Quindi da tanti anni si parla di banca assicurazione, da anni, però poi alla prova, diciamo, della raccolta cresciamo, ma siamo partiti da volumi molto piccoli. Quindi l'ostacolo è veramente un ostacolo culturale. Gli investimenti che dobbiamo fare come compagnie di banca assurance sono molto molto focalizzati, a mio avviso, su questa parte qui, diciamo, di come accompagnare, come diceva Stella prima, insomma, in maniera un po' irrazionale, accompagnare il cliente ad avvicinarsi alle coperture assicurative. Non dobbiamo usare termini tecnici, dobbiamo spaventare i nostri clienti. Chi funziona parla facile, cioè, anzi, come diceva Leonardo, la semplicità è l'ultima sofisticazione. Cioè, se sei bravo a spiegare in maniera semplice le cose, allora lì buchi funzioni. Se invece cominci a complicarti la vita parlando da assicuratore, non arrivi.
Grazie Marco Passafiume, e ricordo appunto che alle ore 12 qui ci sarà il vostro company event in cui svelerete chissà quali segreti. Ecco, noi abbiamo invitato al tavolo anche una banca, in particolare abbiamo scelto Bipper. Perché? Perché comunque Bipper nel vostro ultimo piano industriale, insomma, questa banca assicurazione proprio è, non dico quasi al centro, ma insomma è in ottima posizione. E Bipper è un gruppo che è cresciuto tanto, anche voi siete dei pionieri, no? Col vostro partner assicurativo Arca nella banca assicurazione, una banca che oggi comunque rappresenta comunque un operatore importante anche dopo l'acquisizione che state facendo di Unipol Banca. Ecco, quali sono appunto le vostre linee di crescita in questo settore?
Intanto buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, noi come Bipper la tematica e il modello di banca assicurazione non è una cosa che scopriamo oggi o scopriamo con questo piano industriale, però è evidente, come dicevi, che con questo piano industriale l'enfasi sulla banca assicurazione è sicuramente cresciuta e cresciuta tanto. Sicuramente c'è un tema di marginalità, come diceva prima il collega, ma non è poi il driver principale. La scelta, l'opzione strategica che abbiamo pensato quando abbiamo ipotizzato di sviluppare in maniera molto spinta un modello banca assicurativo è stato come possiamo servire meglio il cliente da un punto di vista banca. Il tema della retention sul cliente sta diventando sempre più centrale. Abbiamo nuovi operatori che si affacciano sul mercato, molto disruptive, tutto il tema dei nuovi operatori che non sono neanche banche e vanno a sviluppare proposte su settori caratteristiche core della banca che stanno definendo nuovi normali sul mercato. Quindi la reazione da parte di un istituto è quello di capire quale value proposition complessiva può garantire al proprio cliente in un'ottica di rafforzare quella che comunque tradizionalmente è una relazione molto stretta che una banca ha col cliente. E la banca assicurazione, l'assicurazione come elemento di complementarietà rispetto all'offerta core della banca è stata individuata e i fatti, i numeri ci stanno dando ragione come un driver potente per poter conseguire questo risultato. Rami vita, rami danni. Sul vita c'è poco da aggiungere a quanto ha detto la collega di Ania, è una proposizione, un modello molto coerente con un modello distributivo bancario. Direi che la leadership in termini di distribuzione da parte della banca assicurazione, comunque il distributore bancario, è consolidata. La sfida è sul danni. Ed è la sfida che cogliamo come Bipper, abbiamo inteso cogliere come Bipper. Ci siamo costituiti in maniera molto spinta su una proposizione danni, chiaramente in collaborazione con il nostro partner assicurativo abbiamo sviluppato un vero e proprio servizio che serve fondamentalmente a dare esternamente, ma prima ancora che esternamente, internamente, una focalizzazione. Noi abbiamo 8.000 colleghi sul canale fisico, quindi sulle filiali che sono certificati IVAS, sono numeri importanti. Quindi il tema era come riusciamo internamente, in primis, a sviluppare quelle competenze che servono a questi colleghi per poter sviluppare una proposizione assicurativa che sia da un lato compliant, perché le tematiche che sono state chiaramente illustrate velocemente dalla collega sono importanti. Dall'altra parte, ritornando al discorso che vi facevo prima, l'obiettivo non è solo fare margine, l'obiettivo è di consolidare una relazione. Se vendo a un cliente un prodotto assicurativo che non gli serve, o peggio ancora, glielo vendo con l'implicito ricatto, ti faccio delle condizioni migliorative su un impiego piuttosto che su un finanziamento, piuttosto che su un POS, ma mi stipuli la polizza, io non sto servendo quel cliente, non sto contribuendo alla fidelizzazione di quel cliente, sto creando molta volatilità sulla compagnia, perché nel momento in cui quelle condizioni di favore sul prodotto bancario vengono a cadere, cade anche la polizza. Noi abbiamo con il nostro partner assicurativo dei livelli di retention che sono superiori all'88% su tutte le linee di business, a conferma che riusciamo nel momento in cui sviluppiamo una proposizione assicurativa a creare una relazione anche sotto il profilo assicurativo forte e duratura nel tempo. Danni su quali prodotti? Primo, mi sembra abbastanza intuitivo, tutti i prodotti protezione, ma qui in un'ottica virtuosa c'è sicuramente un forte, una forte complementarietà tra un impiego, un finanziamento e una polizza PPI, CPI, una TCM a garanzia comunque del credito e a garanzia del cliente o di coloro che in caso di eventi fatali dovessero sopravviverli, oltre che chiaramente in termini di merito di credito, dare una maggiore garanzia alla banca che si trova comunque il credito garantito. E lì chiaramente le linee di sviluppo sono importanti, non vi nascondo che quello è il, in termini di incidenza è sicuramente il ramo, comunque il catalogo prodotti che sviluppa di più e sviluppa meglio. La sfida è sui rami elementari, in particolare il mondo, poi ho visto che ci saranno dei tavoli che andranno un pochino più nello specifico ad approfondire queste tematiche, tutto il mondo PMI, tutto il mondo piccoli operatori economici. Noi come Biper abbiamo una parte consistente della nostra clientela che segmentiamo su quel segmento gestionale e che serviamo poco. C'è un tema di sottoassicurazione, c'è un tema sicuramente di scarsa consapevolezza dei rischi cui determinate attività sono esposte, ma dall'altra parte c'è anche una opportunità straordinaria di sviluppare con questi operatori che noi sosteniamo, insomma, le banche questo fanno fondamentalmente o questo dovrebbero fare nell'economia generale di un paese, sostenere da un punto di vista finanziario queste attività e quindi viene naturale andare ad offrire anche delle coperture assicurative a rischi che sono concreti e reali. Per poter fare questo però è evidente che c'è un tema di competenza. Non sono prodotti da banco, evidentemente, presuppongono una conoscenza e una comprensione profonda di quelle che sono le attività e i rischi cui è esposto un cliente che svolge quel tipo di attività, quindi c'è un tema di formazione, c'è un tema di specializzazione ed è quello che come Biper, su cui come Biper stiamo puntando in maniera molto molto forte. Noi abbiamo ambiziosissimi piani di formazione che facciamo sia con il supporto del nostro partner assicurativo e poi, questa penso sia la novità, lo stiamo facendo internamente. Noi abbiamo creato all'interno della banca dei centri di competenza fatta da colleghi che abbiamo formato negli anni e che in questo momento lavorano sulla rete, sul canale fisico, per individuare quei colleghi che svolgono attività di servizio a quei segmenti di clientela per conferire loro, fornire loro le competenze tecniche per poter essere efficaci nello sviluppo di quei prodotti. Non parliamo semplicemente di quello che serve ai fini del mantenimento chiaramente delle certificazioni, parliamo di formazione molto più profonda, molto più tecnica. Siamo l'unico, direi forse con Popolare di Sondrio, operatore sul mercato bancario che si avvale di iscritti alla sezione A, quindi abbiamo dei colleghi dipendenti, quindi non terze parti, che sono iscritti alla sezione A e quindi hanno accesso allo sviluppo di un catalogo, da un punto di vista commerciale chiaramente, di un catalogo non standard, contratti assicurativi non standardizzati. Questo perché il tema della personalizzazione del prodotto assicurativo su quei segmenti di clientela, business PMI e piccoli operatori economici, può fare la differenza. Noi riteniamo che la personalizzazione può essere raggiunta attraverso due fondamentalmente metodologie. Una è un contratto assicurativo standardizzato con approccio modulare, dove di fatto vado a selezionare delle garanzie statiche e le combino in maniera da dare fondamentalmente un livello di copertura coerente con quel rischio. L'altro è un pochino più sofisticato, quindi comincio a lavorare non sulla composizione del prodotto, mettendo insieme garanzie statiche, ma andando a lavorare all'interno della stessa garanzia. Questo richiede chiaramente dei livelli di competenza diversi, richiede delle sensibilità commerciali e tecniche diverse, perché andare a modificare un massimale, andare a riconfigurare delle franchigie, andare a inserire delle appendici di variazioni, chiaramente in perfetta sintonia con l'assicuratore, richiede chiaramente delle competenze che un collega bancario non può avere, quindi probabilmente non deve neanche avere, perché poi alla fine bisogna capire in quale tipo di azienda e di realtà economica operiamo. Quindi la scelta che noi abbiamo fatto e che manteniamo nel tempo è stata quella di mantenere questo gruppo di persone che lavorano su determinate tipologie di clienti in maniera dedicata. Abbiamo fatto un pochino di fatica a capire come applicare l'articolo 47 del regolamento 40 con la questione del mandato, però anche quella, diciamo, eravamo un po' pionieri, quindi con qualche consulenza legale di un certo tipo siamo riusciti a trovare la quadra e quindi proseguiamo anche in quella direzione. E da ultimo il tema chiaramente del digitale. È chiaro la direzione che... ma non parlo neanche di banca assicurazione, parlo proprio della società in generale in cui stiamo andando, è evidente che un'offerta anche banca assicurativa non può prescindere da un approccio digitale. Bisogna capire però che cosa intendiamo per approccio digitale. Lo possiamo intendere nella sua accezione, dal nostro punto di vista più basilare, fondamentalmente digitalizzo significa che è efficiente. Passo da un modello cartaceo a un modello paperless, do la possibilità fondamentalmente al collega di filiale di non impazzire con moduli, modulini, consegne, trasmissione di pezzi di carta in compagnia piuttosto che al centro, e quindi questo è un tema su cui sicuramente dobbiamo evolvere molto in fretta. Ma digitale vuol dire anche altro, vuol dire fondamentalmente dare la possibilità di sviluppare delle value proposition e quindi delle customer journey che lavorano su approcci multicanali e omnicanali, ma con, e questo è il punto strategico di caduta, almeno per noi di Beeper, con scelta al cliente. A noi ci piace approcciare il cliente con un modello distributivo ibrido. Il cliente è ibrido, se ci pensiamo. Il cliente può decidere di fare un preventivo online, poi può scegliere di approfondire con un consulente, decidere di sviluppare o di sottoscrivere la polizza in filiale o viceversa, oppure vuole avere un'interlocuzione da remoto con un operatore di contact center. Noi non siamo qui per veicolare o indirizzare il cliente su un modello distributivo piuttosto che un altro. Arrivo. La nostra ambizione è quella di sviluppare una piattaforma che consenta al cliente durante tutto l'arco della sua vita di cliente da un punto di vista bancario e assicurativo di switchare da una modalità all'altra, sia essa virtuale, sia essa remota, sia essa fisica. Non è facile perché chiaramente le interazioni sono molte, però è quello su cui in questo momento stiamo investendo molto, su un piano molto ambizioso che nei prossimi 2-3 anni dovrebbe portarci proprio a migliorare sensibilmente anche in un ambito di banca assicurazione questa customer journey. Questo è un pochino quello che andiamo a fare come Beeper. Grazie.
Grazie Emanuele Ruzier. Maurizio Binetti, Credit Trust Vita, Credit Trust Assicurazioni, avete come partner bancario una banca che da sempre ha creduto nella banca assicurazione, pioniera nelle unit linked, perché di fatto Unicredit ha creato questo mercato in Italia. Ecco, una realtà che nonostante abbiate già macinato premi su premi, continuate comunque a crescere. Ecco, quali sono le vostre sfide? Dove vuoi portare le tue realtà che dirigi?
Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, tu hai parlato di una partnership storica, no? E lo è di fatto. Io poi personalmente sono 8 anni ormai che seguo... Sì, sono abbastanza storico, diciamo, dai. Che seguo la relazione con Unicredito, e sono 8 anni che, come dire, chi poi li ha affrontati come dire, direttamente, non sono stati 8 anni tutti stabili, tutti, come dire, con un contesto sia di mercato che normativo, come dire, abbastanza in continuità. Sono stati 8 anni dove, come dire, il contesto è cambiato fortemente, profondamente, lo abbiamo visto anche negli ultimi anni. L'evoluzione normativa, ormai io la dico sempre, ormai è parte integrante della strategia sia di un gruppo bancario che di un gruppo assicurativo. La difficoltà un po' che credo è per noi, ma credo poi di dire un discorso abbastanza generale, vale un po' per tutti, è come leggere il contesto che si sta vivendo, che è un contesto che ha un grado di complessità che è aumentato tantissimo nel tempo, e come portare il cliente a come dire, a gestire questo tipo di contesto. Ho sentito parlare prima Enrico di new normal, no? Nuova normalità. Noi cerchiamo poi all'interno del nostro gruppo di, come dire, ogni volta, al di là poi dei piani strategici, di, ripeto, leggere il contesto e capire come adattare i prodotti, i servizi che mettiamo a disposizione dei clienti a questa situazione. Il contesto lo state vedendo, un contesto difficile. Enrico prima diceva tassi di interesse molto bassi, io dico prossimi a zero se non negativi, bassa crescita o comunque crescita zero in generale, un po' per tutti, però è la classica situazione dove ognuno di noi deve cercare di affrontare al meglio questo tipo di contesto. E poi al nostro interno, noi all'interno del gruppo abbiamo un po' di, diciamo, esperti, guru di finanza e di economia che ogni tanto, come dire, con cui ogni tanto ci confrontiamo, e quello che viene fuori è che questo tipo di contesto cambierà ancora sistematicamente, profondamente, e pensate addirittura che ci sono alcuni che sostengono che, come dire, la probabilità che il cambiamento profondo di questo contesto che stiamo vivendo, e lo sarà tra 2-3 anni, quindi non un orizzonte troppo lungo, la probabilità che questo cambiamento andrà in una direzione positiva è la stessa della probabilità che potrebbe andare in una direzione negativa. Quindi capite bene che lo scenario è completamente di incertezza. E in uno scenario di questo tipo, tendenzialmente, che un po' tutti noi operatori cosa facciamo? Insomma, identifichiamo quelli che sono, diciamo, le leve, i driver per affrontare questo tipo di mercato, ovviamente sempre nell'interesse del cliente. E io, se posso, vi dico un po', come dire, la nostra chiave di lettura di queste leve. La prima leva è una leva di prodotto, se ne è parlato prima, prodotto-servizio. Io sono un sostenitore in questo momento del prodotto personalizzato, sempre meno standardizzato, ma questo un po' per, come dire, per l'orientamento anche normativo che porta ormai a pensare a prodotti su determinate targetizzazioni di clientela, ma poi anche c'è proprio questa, io sentivo anche prima parlare di cliente che incomincia ad avere una percezione diversa, che non vuol dire che è un atteggiamento proattivo, perché in questo momento ancora bisogna, come dire, generarlo questo atteggiamento proattivo, però già rispetto al passato ha un atteggiamento di, come dire, maggiore attenzione, maggior percezione di quelli che sono i bisogni. E oggi in questo momento, per come lo vedo io, il bisogno è un bisogno di protezione un po' a tutto tondo, no? Proteggere me stesso, proteggere le cose che ho più care, proteggere il mio patrimonio, e quindi il motivo dominante in un'offerta di prodotto è: devo cercare in qualche modo di mettere una componente di protezione, che non è solo copertura della persona, ma anche protezione finanziaria all'interno della mia offerta. A me poi piace molto all'interno dell'offerta, parlo soprattutto più della parte vita, che si presta di più che rispetto alla parte danni, di fare qualche innovazione di prodotto, ma non solo per i clienti che potranno, come dire, oggi e domani acquistare il prodotto assicurativo, ma anche per quei clienti che oggi sono già in portafoglio, e mi riferisco soprattutto a soluzioni di investimento. Io dico sempre che hanno meccanismi, formule di protezione, perché oggi in questo momento sono molto molto sentite. E poi c'è la modalità di approccio. Io dico sempre, nel momento in cui si mette a disposizione un prodotto, le modalità di accesso e di arrivo al cliente sono cambiate e cambieranno ancora di più, no? Diciamo, la classica modalità di vendita in filiale, con la presenza fisica in filiale da parte del cliente, vista anche l'eterogeneità della popolazione bancaria, ovviamente sta venendo sempre meno. Però è chiaro anche che bisogna stare molto attenti a quelle che sono le tipologie di prodotto, parlo sia del Danni che del Vita, che possono prestarsi e adattarsi a modalità, se volete, di multicanalità, di multiaccesso, che possono funzionare, ma in certi casi possono anche non funzionare, perché poi si parlava anche di consulenza, una consulenza, come si dice sempre, a 360 gradi, ma può essere molto più dominante in certe situazioni, consentitemi, un po' meno dominante in altre situazioni. L'altro elemento, l'altro drive è la tecnologia. Si sente parlare di digitalizzazione e questa è un po' la conseguenza, io dico sempre, del fatto che la modalità tradizionale in sede, in filiale, bisogna, come dire, in qualche modo evolverla, superarla, e si arriva, diciamo così, alla modalità più self, no? E anche la modalità self, che è un po', diciamo così, l'estremo, come dire, direzionale, è una modalità che in sé per sé presuppone sempre, per come la vedo io, la presenza e l'intervento del consulente. Quindi non può essere il cliente che autonomamente acquista la polizza, ma, come ben sapete, deve essere condotto, guidato a conoscere il prodotto. È chiaro che poi stiamo parlando del cliente banca, che poi è il risparmiatore italiano di fatto, no? E sicuramente poi in questa eterogeneità di popolazione c'è chi sceglie certe modalità o altre. Io credo che la cosa importante sia trovare un'unificazione per quanto possibile all'interno del veicolo bancario con strumenti assicurativi e finanziari, di permettere in condizione al cliente di utilizzare il più possibile un canale unidirezionale per fare le sue movimentazioni all'interno di quello che è la sua, diciamo, vista di portafoglio. Questo è un po', come dire, diciamo, la nostra lettura in chiave un po' più di breve, sapendo che è un contesto che cambierà profondamente, non sappiamo come, in che modo, e ci costringerà ovviamente ad adattarci ulteriormente.
Allora io vi ringrazio, perché vorrei mantenere l'agenda degli orari giusti, perché appunto la giornata è molto molto fitta. Ringraziamo tutti questi relatori che hanno lanciato questi temi, parlato la loro esperienza. Bene, io lascerei allora che il forum vada avanti.